serie di interlocuzioni avute tra il consigliere e comune, provincia, difensore civico, eccetera. E stavamo quindi discutendo di questo, dove il consigliere Perugini chiedeva che venisse inserito nella sintesi scritta, quindi nel verbale dell'altra volta. Non ho capito bene cosa, quindi se il consigliere Perugini adesso, vediamo se funziona il microfono, può ripetere la sua richiesta, che eventualmente la mettiamo ai voti se si tratta della modifica del verbale. Prego.
Allora, io chiedo ai sensi, chiedo conferma anche al segretario, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, punto 4, di mettere in votazione il verbale, perché secondo me il verbale è completo, perché manca. Si sente? Sento un ritorno. Perché si sente. Allora, ripeto, secondo noi e secondo le interlocuzioni che abbiamo avuto sia col segretario sia col difensore civico, il verbale solo nella sua parte audio non è completo. Chiediamo che venga messa agli atti sia la richiesta che ho depositato ieri, sia la lettera che ha inviato il difensore civico all'amministrazione, e mettere i voti il verbale, perché per noi il verbale così non è completo.
Quindi dobbiamo mettere ai voti la proposta di rettifica al consigliere Perugini del verbale dell'altra volta, inserendo anche il materiale dell'ingegnere Benigni che non abbiamo, e ritenendo che fosse, allora, l'audio è completo, semmai la parte scritta, perché la parte documentale completa è stata consegnata ai consiglieri nei tempi previsti, in modalità previste, ed era la delibera. Gli allegati alla delibera fatta l'altra volta, tutti i documenti allegati sono completi, sono stati votati, sono stati allegati e fanno parte della delibera. Ciò che vuole inserire in aggiunta il consigliere Perugini sono le slide che ha prodotto l'ingegner Benigni, che non erano gli atti, non facevano parte della documentazione tecnica di approvazione del progetto, e che l'ingegner Benigni non ha depositato in comune, non ha lasciato in comune. Era un materiale che ha prodotto ai fini per poter esporre in maniera sintetica la progettazione e per la meglio comprensione da parte dei consiglieri l'altra volta, e quindi così Perugini ne sta facendo una questione non so di che tipo, perché vuole a tutti i costi quel materiale, e siccome noi non ce l'abbiamo e l'ingegner Benigni non lo produce, questa è la questione di questa sera. Quindi metto i voti. Chi è d'accordo? No, scusa.
Mi scuso, ma non ho capito. Quindi, cioè, allora, per capire se ho inteso correttamente, al verbale di oggi, di questa seduta, verrà allegata la nota che è appena stata letta, e forse, mi pare di capire, la lettera, vedremo, del difensore civico. Noi votiamo per modificare il verbale sintetico della seduta precedente. Non ho capito che modifica gli votiamo.
Secondo il consigliere Perugini, carente, nel senso, perché dovremmo allegare anche le slide, buona sostanza, le slide.
Ma la modifica qual è? Cioè, se io voto una modifica, qual è la modifica?
Allegare le slide che non abbiamo.
Quindi una modifica che non possiamo fare, votiamo? Non la voto. Cioè, nel senso, è una questione di logica questa, però, semantica se vogliamo proprio. Votiamo, anche se votassimo all'unanimità, il verbale rimane uguale? Ok, stiamo perdendo tempo, quindi.
No, ma scusa, ma il verbale dell'altra volta, lui ha dichiarato, Perugini ha dichiarato, il consigliere Perugini, che voleva le slide, quindi a memoria di vedere la richiesta è già nel verbale, è già, quindi non capisco perché io devo votare sta cosa, nel senso, lui ha già fatto la richiesta.
Certo, l'altra quindi volta è anche
una questione, è una questione che deve risolvere, lui
esatto,
con la provincia. Non vedo perché io devo votare una roba del genere, anche perché è già stata fatta la richiesta, quindi è un'ulteriore richiesta sulla richiesta. Non ho capito. Io no, personalmente non voto.
Allora, niente, la mettiamo ai voti la richiesta, lui l'ha esplicitata, richiede che venga messa agli atti. Allora, la sua richiesta ulteriore nota l'abbiamo presa a protocollo e viene inserita in questo verbale, perché di fatto l'abbiamo anche letta. Ecco, poi dice nel verbale dell'altra volta inserire le slide che non ci sono. Ecco questo.
Allora, visto che quello che io ho richiesto l'altra volta mi è stata detta una cosa, che per il difensore civico è assolutamente diciamo inusuale. Il signor sindaco è l'indirizzario della risposta del difensore civico e quindi vedremo cosa risponderà per iscritto, perché il difensore civico ha chiesto una risposta il giorno 26. Oggi siamo
già risposto, abbiamo già risposto,
quindi ecco, io non ce l'ho in copia perché per correttezza istituzionale di solito quando c'è una copia, una persona in copia, si risponde anche in copia. Allora mi premurerò di rispondere al difensore civico o di chiedere conoscenza di questa risposta, non è un problema, perché il difensore civico è, come vedete, io non ho la risposta che è stata data, bastava rispondermi. Magari in questo frangente, se io avessi avuto la risposta che è stata data, magari non presentavo neanche la lettera ieri, perché magari era esaustiva, esauriente e risolvevamo il problema. Invece non la conosco. Però se il giochino è quello delle tre carte, di tenere nascoste le cose, il tema è questo: il difensore civico nella sua risposta al mio quesito ha fatto tutta una serie di considerazioni che voi non conoscete perché non l'avete vista, e porta all'attenzione il fatto è: la richiesta non è di allegare un documento, la richiesta è che il verbale così non è completo, e secondo noi non è un verbale completo del Consiglio e non funziona, noi dobbiamo approvare un verbale, questo verbale non è completo, semplicemente non diciamo di allegare una cosa che non abbiamo, per voi è completo? Lo votate. Manca un allegato, devono acquisire i documenti, né più né meno. Se voi ritenete che questa non sia una cosa, va bene, ma non voglio neanche dilungarmi, voglio solo spiegare il perché di questa richiesta. E c'è la segretaria che ha spiegato cosa va votato, perché le interpretazioni sono diverse. La parte regolamentare e giuridica, abbiamo la persona più esperta di tutti noi qua per dirci cosa va legato, cosa non va legato. Il verbale va votato. Per voi quel verbale è valido? Votate sì. Per noi non è valido perché manca di alcuni documenti. Fine.
Scusami, io insisto, cioè, allora io verbale sintetico ce l'ho davanti, mi si chiede di votare una modifica e richiedo per la settima volta, quale è la modifica? Dove? È un pezzo di carta digitale con scritto delle cose, inseriamo una frase, togliamo una frase, mi dite, e allora capisco se è una votazione che ha senso, altrimenti
la sostanza
se la
che lui vuole, allora lui vuole ste slide perché non si
ma
sa,
ma non va benissimo, no, lui le slide vuole. Sono in possesso amministrativo, no, sono in possesso del PC dell'ingegner Benigni che c'era l'altra volta. A me non mi interessa niente, può chiedergliene tutta la vita, fa il suo diritto. Io quello che devo fare da consigliere, che cos'è? Votare che cosa?
Dovete semplicemente, io l'ho appena spiegato, se c'è una cosa non va aggiunto niente, la parte audio è corretta, è evidente, non siamo
alla prova il verbale così com'è.
No, perché da quello che scrive, ripeto, consigliere Dusati, lei manca una parte di interlocuzione che c'è stata, che c'è stata tra, perché un attimo,
il difensore civico non c'entra niente qua dentro adesso che abbiamo discusso anche troppo su una cosa veramente banale,
ha chiesto una domanda.
No, adesso chiudo io le discussioni perché è un verbale. Allora, il verbale non è che siamo qua che discutiamo, allora, il verbale audio è interamente registrato, audio, e c'è tutto. E lì è dentro tutto. La sintesi è una sintesi, ok? Boom. Il consigliere Perugini, siccome ha sta ossessione delle slide che le vuole perché le vuole lui, perché nessuno le ha richieste, siccome nessuno le ha richieste, nessuno ne ha bisogno e non fanno parte della documentazione, lui legittimamente le chiede, l'ingegner Benigni, autore di quelle slide, non le ha lasciate depositate, non fanno parte dei documenti di quella delibera, non erano allegati, non sono allegati, e il progetto della variante 17 non contiene quelle slide, anche perché sono delle slide fatte da lui per spiegare quella sera, e sono slide che oggi ci sono, io non lo so, cioè voglio dire, le ha fatte spiegando e poi le deteneva lui. Quindi adesso ne ha fatto una questione di stato il consigliere, va bene, se le otterrà, se l'ingegner Benigni consegnerà le slide, le potrà avere, tenerle con cura, fare farne quello che vuole, per noi va bene. Ai fini di questo civico consesso, relativamente alla discussione dell'altra volta e al verbale e quello che oggi dove andiamo a... C'è un verbale, noi lo riteniamo esaustivo, lui ha fatto una nota, oggi prendiamo atto della nota, sarà verbale la nota di Perugini che vuole le sue slide e quindi io adesso vi dico semplicemente tagliamo una testa al toro perché non ho intenzione di star qua a discutere del nulla per ore e diciamo semplicemente una cosa, e io vi dico... Metto ai voti l'approvazione del verbale, che è inusuale perché il verbale sintesi non sono le note pervenute, ne prendiamo atto e fine. Metto ai voti il verbale, chi è favorevole al verbale così com'è, senza le note, senza le integrazioni che vuole il consigliere Perugini. Approvate il verbale così com'è e mettiamo una pietra sopra e per noi va bene così perché il consiglio è sovrano. E fine, e così almeno anche il consigliere Perugini poi andrà avanti in provincia a chiedere ste slide. Bom. Chi è d'accordo, chi è favorevole sul verbale così com'è? Audio, scritto, sintesi, eccetera. Alzi la mano favorevole. Quindi, favorevoli la maggioranza, siamo in 9, quindi chi è contrario? 3, la minoranza, astenuti nessuno. Verbale approvato, andiamo avanti. Punto numero 2 all'ordine del giorno. Approvazione del nuovo regolamento in materia di statuto dei diritti del contribuente sulla base delle novità introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 23 numero 219 e contestuale abrogazione del regolamento in materia attualmente in vigente. Allora, su questo punto abbiamo la dottoressa Eva Soterino che di fatto per geste che di fatto spiegherà sia questa parte di regolamento sia quella dopo. Io direi che potrà io direi di fare un intervento unico da parte sua, così almeno la liberiamo anche in fretta e facilitiamo la discussione e tutto il ragionamento. Quindi oltre al 2 e al 3, ma faremo comunque due delibere, due votazioni distinte. Uno appunto è lo statuto dei diritti contribuenti, che è il punto numero 2. Il punto numero 3 invece è l'approvazione del nuovo regolamento in materia di accertamento con adesione tributario ai sensi del decreto legislativo 218/97 sulla base delle novità introdotte dal decreto legislativo 12 febbraio 24 numero 13 e contestuale abrogazione del regolamento in materia attualmente vigente. Quindi sono due regolamenti che sono funzionali alla GESTEL appunto per operare, sono regolamenti che vengono di fatto mutuati da un tavolo di lavoro fatto in seno al consorzio dei comuni, quindi con la partecipazione al tavolo anche dei vari funzionari, dirigenti, direttori, insomma di chi si occupa appunto di tributi. E nella fattispecie questa versione è adattata chiaramente non solo al nostro comune ma alla GESTEL, che di fatto ha un ambito molto vasto di vari comuni come ben sapete, e quindi saranno due regolamenti che poi verranno stanno girando in tutti i comuni, quindi in tutti i consigli comunali per l'approvazione. Quindi io do la parola a dottoressa Soterino per la spiegazione e che la ringrazio ancora per la sua presenza, prego.
Buonasera a tutti. Allora, come ha anticipato il sindaco, in effetti con la legge delega, una legge delega al governo ha invitato a effettuare tutta una serie di modifiche e nello specifico hanno riguardato lo statuto dei diritti del contribuente, l'accertamento con adesione e altre sono sull'impianto sanzionatorio e anche sul contenzioso tributario, magari ne arriveranno altre nei prossimi mesi, e al momento per quanto ci riguarda diventa necessario, soprattutto cioè è proprio obbligatorio per i comuni adeguare, in questo caso abrogare il vecchio regolamento in materia dello statuto dei diritti del contribuente per recepire tutta una serie di principi che sono stati introdotti nella normativa nazionale. Faccio una sintesi delle novità fondamentali che sono quelle che vanno a incidere soprattutto nel lavoro che poi quotidianamente svolgiamo in GESTEL come concessionari IMIS e TARI per il comune di Nago Torvole. E poi, come è stato anticipato, queste novità vanno a incidere anche su l'istituto dell'accertamento con adesione, di cui per questo istituto anche il Comune di Nago Torbole si è già dotato di un regolamento che attualmente è in vigore, però per via di queste modifiche è necessario anche lì l'abrogazione e l'approvazione del nuovo regolamento. La proposta appunto che è stata fatta sui testi nasce in primis da un testo elaborato da IFEL, che è un istituto per la finanza agli enti locali, che è nazionalmente riconosciuto, insomma, un'autorità in materia. Poi dal Consorzio dei Comuni, attraverso la Commissione Tributi, di cui formo anche parte, è stato adattato un po' alla realtà provinciale e magari è stata fatta qualche piccola modifica da parte nostra per adattarlo ancora un po' di più alla nostra realtà. Le punti fondamentali del regolamento per l'applicazione dello Statuto dei diritti contribuenti che meritano appunto di essere menzionati sono in primis l'introduzione di un istituto che prima non era presente per i tributi locali, che è il contraddittorio preventivo, e questo è sicuramente uno dei cambiamenti che abbiamo dovuto, anche in assenza del regolamento, già applicare. Cosa vuol dire? Si dà una maggior tutela al contribuente introducendo questo diritto a avere un contraddittorio previo alla emissione degli avvisi di accertamento nei suoi confronti. Non in tutti i casi, solo nei casi che sono stati individuati dalla norma e anche attraverso l'interpretazione di un decreto ministeriale che è seguito all'approvazione della norma nazionale. Perché basicamente gli atti che sono di mera liquidazione o di automatizzati, cioè una persona che non ha pagato l'imposta, che è perfettamente quantificabile perché deriva da una rendita catastale, è una semplice operazione matematica, lì in questo caso non sarebbe applicabile. Fondamentalmente va applicato quando ad esempio si tratta di accertamenti che riguardano i valori delle aree edificabili, ad esempio per l'IMIS, oppure quando si tratta di non riconoscere un'esenzione introdotta attraverso una comunicazione del contribuente, quindi non, per motivi vari non viene riconosciuta, e allora a quel punto gli si dà l'opportunità al contribuente di instaurare un contraddittorio prima che venga accertato definitivamente l'imposta o il tributo in genere. Le altre novità un po' meno insomma, importanti, che più che altro vanno a incidere sul nostro lavoro, sono il divieto del ne bis in idem, che vuol dire insomma divieto di duplicazione. Fondamentalmente viene detto che non si può accertare, insomma si deve minimizzare l'attività accertativa nel confronto del contribuente per la stessa annualità. Fondamentalmente non possiamo emettere più accertamenti per la stessa annualità e per la stessa fattispecie. Anche qua è stato un po' modificato perché in presenza di nuovi elementi chiaramente che non erano conoscibili in un determinato momento, invece è possibile comunque accertare, perché altrimenti non sarebbe corretto. E altre modifiche riguardano l'autotutela, che è un potere dell'amministrazione che adesso attraverso appunto queste modifiche dello Statuto dei diritti contribuenti diventa obbligatoria in alcuni casi, e mentre prima era una facoltà dell'amministrazione, facoltativa in altri, e credo di non dimenticare almeno in linea di massima alcuni profili, insomma alcune modifiche che riguardano la nullità degli atti. Sul contraddittorio preventivo torno, perché allora appunto è un diritto che viene dato al contribuente non dare l'opportunità al contribuente di esercitare questo diritto può implicare che l'eventuale accertamento emesso successivamente possa essere dichiarato possa essere annullato diciamo dalla Corte di Giustizia Tributaria qualora venisse impugnato. Questo per quanto riguarda appunto il regolamento dello Statuto dei diritti del contribuente. E l'applicazione per l'accertamento con adesione invece, che è in questo caso è facoltativo, però l'intenzione è quella di avere una continuità, e visto che c'era già una, era già stato adottato un regolamento per l'accertamento con adesione, per continuità insomma si decide anche di andare avanti con l'accertamento con adesione, ma nella sua nuova veste, con tutte le modifiche introdotte dalla normativa, e diventa soprattutto necessario la nuova approvazione, perché è molto intrecciato con questo nuovo istituto del contraddittorio preventivo. Altrimenti si crea una sorta, cioè lasciando il vecchio regolamento si crea una sorta di cortocircuito, per cui le tempistiche anche per eventualmente applicare l'istituto di accertamento con adesione fanno sì che si dilunghi moltissimo la tempistica per poter accertare. Ecco. L'accertamento con adesione, per chi non conosce l'istituto, è uno di quegli strumenti cosiddetti deflattivi del contenzioso, che permettono al contribuente, ma anche all'ente che ha emesso un accertamento, di venire a un accordo su determinate materie che sono suscettibili appunto di una valutazione, tradotto soprattutto le aree edificabili. E questo istituto permette appunto che, oltre a dover ad arrivare a un verbale dove viene concordato un valore, permette anche di applicare una riduzione delle sanzioni. Quindi non si arriva a un accordo, si evita con questo accordo appunto anche di finire in contenzioso, e quindi è un validissimo strumento appunto per evitare i costi anche derivanti dai ricorsi, da un contenzioso tributario. E le modifiche che sono state fatte appunto riguardano soprattutto i punti laddove il contraddittorio preventivo va a toccare o si mescola con l'accertamento con adesione. Fondamentalmente l'istituto è attivabile sia prima della missione dell'accertamento d'ufficio da parte dell'ente che poi eventualmente emetterà l'accertamento, e sia dal contribuente in due momenti: quando, e questa è la novità, quando le viene notificato uno schema di atto che dà luogo al contraddittorio preventivo, e quindi in quel momento prima della missione dell'accertamento, ma già sapendo che le verrà emesso un accertamento, oltre ad attivare il contraddittorio preventivo, può, e con diverse tempistiche, attivare anche l'accertamento con adesione, e lo può fare anche dopo, quando, anche nel caso in cui comunque ci sia stato un momento in quale era possibile attivare il contraddittorio, anche quando viene emesso successivamente l'accertamento definitivo, si ha, con tempistiche molto più ristrette, la possibilità di comunque attivare l'accertamento con adesione. Quindi è un sistema che nel complesso è altamente tutelante per il contribuente, perché ci sono più momenti in tutto questo processo, da quando l'ente identifica una differenza che dovrà essere accertata a quando viene notificato l'accertamento. In tutto questo iter ci sono più momenti dove di contatto fra il contribuente e l'ente impositore, ecco. Per cui insomma l'intenzione di tutte queste modifiche è chiara, ed è quella di tutelare fondamentalmente il contribuente. E credo di aver detto più o meno tutto, non so se ci sono domande, rimango a disposizione.
Sì, grazie. Chiaramente ho dato per letto i due regolamenti allegati agli atti del Consiglio. E aperta la discussione, chi vuole intervenire? Consigliere Perugini.
Allora, ringrazio la dottoressa Sotelino. Volevo fare due brevi domande, no? Immagino che, essendo stato elaborato sulla base di un un'associazione, un ente quale IFEL e il consorzio dei comuni, ci sia poco insomma da andare a aggiungere o a togliere un regolamento del genere. Volevo solo una curiosità proprio relativa ai regolamenti. Mi sono perso dove me le sono segnato, eh? Un attimo di pazienza. È uguale per tutti i comuni del Trentino quello che viene votato o ci sono differenze tra zona e zona? Questa era una prima domanda. E non ho capito bene il discorso sul contraddittorio. In che modo viene attivato? Cioè viene mandata una lettera banale, una nota al contribuente: guarda, abbiamo verificato così in via bonaria, la faccio semplice perché insomma non sono nel settore, e poi si installa un percorso insomma che sicuramente è, ritengo che quando c'è la possibilità di parlarsi sia più facile trovare una soluzione, che arriva la cartella, dopo si innescano processi infiniti. Allora, sono queste due curiosità, grazie.
Allora, comincio dalla seconda. In effetti viene notificato uno, si chiama schema di atto, dove viene anticipato al contribuente tutte le motivazioni per cui è stato individuato il motivo appunto dell'accertamento, viene quantificato anche, e dove vengono specificate insomma le tempistiche per eventualmente anche attraverso insomma documentazione scritta oppure anche con un incontro presso gli uffici per instaurare questo contraddittorio. Si danno allora la tempistica dovrebbe essere dettata dalla norma, che anche in regolamento è stata lasciata aperta, di un minimo di 60 giorni da quando viene notificato questo schema d'atto. La prima domanda invece, allora, appunto attraverso il consorzio dei comuni è stata diffusa una bozza che è bene o male quella che è bene o male la proposta che trovate. E alcuni comuni hanno deciso ad esempio di non applicare l'accertamento con adesione e non hanno portato, cioè il regolamento sullo statuto del diritto del contribuente è obbligatorio, quindi magari con qualche modifica, ma non ci sono grandi spazi per modifiche. Ogni comune insomma è libero di fare delle modifiche che ritenga opportune. L'accertamento con adesione appunto è una cosa facoltativa, anche se, se posso dare la mia opinione, altamente consigliabile, e quindi ne parlavamo oggi ancora in commissione, che ci sono diversi comuni che in presenza già del contraddittorio preventivo hanno ritenuto opportuno non approvare l'accertamento, il regolamento sull'accertamento con adesione. Però la differenza fondamentale è che il contraddittorio preventivo non permette alcun ragionamento sulle sanzioni, mentre l'accertamento con adesione sì, e ritengo che insomma alla fine se si raggiunge un accordo comunque con una riduzione delle sanzioni, che comunque è la normativa che la stabilisce, è sempre uno strumento in più per evitare il contenzioso, ecco.
Grazie.
Grazie, sì, grazie, spiegazione chiara. Ritengo anch'io che dove ci sia spazio per trovare un accordo c'è sempre la soluzione migliore per il cittadino e per la pubblica amministrazione, si evitano lungaggini e costi che non sono costi nascosti ma poi vanno a incidere comunque sui bilanci. Avevo dimenticato un'ultima domanda e poi ho finito. Rispetto alla normativa nazionale, hai detto che è un recepimento di una normativa nazionale, ci sono differenze sostanziali o anche qui sono minimali, cioè c'è poco spazio insomma di manovra sulle scelte?
Allora, per quanto riguarda lo statuto del contribuente, in realtà il comune, anche se nel suo regolamento non dovesse introdurre le previsioni della norma nazionale, siccome è premesso che comunque prevale la norma nazionale, se le tutele che nel regolamento, le tutele che il comune ha regolamentato sono inferiori a quelle nazionali, prevalgono quelle nazionali, perché è proprio previsto dalla norma che le tutele possano essere maggiori ma non inferiori a quelle già previste, per cui gli spazi sono minimi. Magari allora se nella normativa nazionale trovate anche l'istituto dell'interpello, che è un istituto facoltativo e che non troverete nella proposta che abbiamo fatto. Vi spiego anche il perché. Allora, l'interpello è un istituto che viene spesso utilizzato magari dall'Agenzia delle Entrate, che ha una sua organizzazione molto più strutturata.